On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. Quest'oggi vi parliamo di uno dei nostri viaggi, quello che andrà in Irlanda del Nord. In Irlanda del Nord ci andremo, come ormai è consuetudine da qualche anno, a giugno dopo la festa di Radio Popolare. Nello specifico, se volete sapere esattamente le date, ve le dico. Il viaggio in quel dell'Irlanda è previsto dal 17 al 22 di giugno. Ad accompagnare il viaggio sarà una delle nostre redattrici, nello specifico Clarice, autrice tra l'altro, oltre che delle trasmissioni che cura per noi, di un paio di splendidi libri sulle donne in musica. Per cui è una che la salunga anche musicalmente e può darvi delle dritte. Qua a proposito di musica abbiamo in sottofondo Van The Man Morrison. Abbiamo detto che quest'anno accompagna il viaggio Clarice, l'anno scorso l'aveva accompagnato Giulia Stripoli. Siamo andati a ravanare nelle pagine del diario di viaggio di Giulia, che così racconta dell'esperienza dello scorso anno.
In volo verso l'Irlanda del Nord con Radio Popolare si atterra a Belfast, dove però ci si fermerà al ritorno due giorni dopo la prima tappa, Derry, così chiamata dai nazionalisti irlandesi cattolici, e Londonderry dagli unionisti protestanti. Non è infatti inusuale vederla nelle mappe indicata come Derry, Londonderry. Oltre alla questione etimologica, però, le divisioni che questa cittadina porta in seno sono anche strutturali e tuttora visibili. C'è infatti un vero e proprio muro che la spacca in due, e la foltissima storia politica che l'ha attraversata è ricordata spesso con la street art, nei diversi murales rappresentativi di quelle triste vicende, i cosiddetti Troubles, i disordini del conflitto nordirlandese che si svolsero tra la fine degli anni 60 e la fine degli anni 90 proprio qui, in queste zone, in questa cittadina, Derry. Accompagnati dall'impagabile guida di Eugene, ex militante IRA, si scopre il Bogside, l'area diventata famosa con il nome di Free Derry e dove avvennero alcuni degli scontri più violenti, in quella famosa Sunday Bloody Sunday. La giornata a Derry poi prosegue tra passeggiate delle mura, mercatini e visite qui e lì delle due cattedrali presenti, e ci si può immergere nell'atmosfera che è più tipica dei paesi in questo lato del nord Europa. Un vento fresco, un tempo incerto, una pioggerellina che bagna i vicoli stretti, le case vittoriane con bow window e scalette fuori da porte colorate. Tanti pub, alcuni un po' nascosti, altri un po' più evidenti, quasi tutti con un cortile interno ampio e grandi sale di legno dai cui banconi enormi ci si allontana sempre con una buona Guinness in mano, mentre è altrettanto facile ritrovarsi anche nel bel mezzo di una jam improvvisata di tipica musica irlandese. I met my love by the gasworks. Factory wall, dirty old town.
from the docks. Saw a train set the night on fire. Smelt the spring on the smoky wind. Sharp axe, shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old dead tree. Dirty old town, dirty old town. I met my love wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town.
Si cambia poi totalmente scenario quando il programma prevede storie di giganti, draghi e principesse nelle torri dei castelli sulla costa di Antrim, la punta nord-ovest del paese. Qui, mi raccomando, scarpe comode e vestiti multistrati. Mentre ovviamente nessun drago è stato maltrattato in questo viaggio, ma parola mia, vi servirà ad essere tra le pagine del Signore degli Anelli. Di ritorno verso Belfast, invece, farete capolino per davvero sul set del Trono di Spade una volta arrivati a The Dark Ages, l'intricato viale di faggi tra i luoghi più magici d'Irlanda e riconoscibile, appunto, in Game of Thrones. Un viaggio questo che tiene dunque insieme diverse passioni, quella per la storia politica, per la letteratura e il cinema. Riferimento inevitabile al grande schermo anche durante la visita al Titanic Museum, un percorso interattivo dove tra foto, video e perfette ricostruzioni del tempo ci si ritrova a perdersi in quella Belfast d'inizio Novecento, nella sua Belle Époque, il cui incredibile sviluppo industriale portò, come sappiamo, alla realizzazione del transatlantico più grande dell'epoca, di cui tutti conosciamo la sorte. Completa la visita a Belfast il giro a Falls Road, una strada su cui campeggia un muro più lungo e più alto di quello di Berlino, tappezzato da oltre 300 ritratti e graffiti. Il più famoso è quello dedicato a un giovane dai capelli lunghi, contornato di catene. È un omaggio a Bobby Sands, icona della resistenza nordirlandese, attivista dell'RAA, morto nel 1981 in una prigione britannica dopo uno sciopero della fame, e ricordato con la scritta «La vendetta sarà il sorriso dei nostri figli».
Judge. me up regularly, but they couldn't break me because I had the love of my comrades and a burning faith in my cause. Still I left a girl outside pregnant, married to one under a man. Now I got a sudden pain in my heart, but he doesn't recognize his own man. His soul's on ice. Convict clothes, so they strip us to the bone, threw in some threadbare blankets. And when they cheered us about our nakedness as we slumped out down the halls, we wouldn't come out of the prison cells. We smeared shit on the prison walls, stuck in an 8-foot concrete box with a Bible, a mattress, and the threat of violence every day. Can I make it through these 14 years? Will my son remember my face? I don't blame her for the separation, but for Christ's sake, let him keep his name. His soul's on ice. Whoa. Simple things we ask of them, five simple things denied, but Thatcher will not compromise. I ask my mother's permission to finally break her heart. We have come to a decision. Hunger strike. Comrades starve behind me. I pray to God that my debt will lead to compromise. I can no longer see your face. My bones break through my skin. I go back to Belfast City. You can't cage my spirit in. Your soul's on ice.
Giulia vi ha parlato di un muro, quello famoso, pieno di murales, che divide in due la città. Io vi voglio parlare di un altro muro, sempre a Belfast. Si tratta di un muro lungo centinaia di metri, che è stato eretto, ma si dovrebbe dire scavato, nel sottosuolo del cimitero di Belfast, per isolare il perimetro di una gigantesca campana disegnata nel terreno. È alto, ma si dovrebbe dire basso, 11 piedi, circa 4 metri, ed è chiamato il Sunken Wall, il muro verso il basso, il muro sprofondato. In una città che è stata per anni al centro di scontri sanguinosi, la sua funzione non è separare gli spazi riservati ai cattolici e ai protestanti in visita alle tombe. Tutti infatti si muovono liberamente lungo i viali e i sentieri alberati del cimitero. Nel sottosuolo invece il muro isola i corpi in uno spazio oscuro di terra e sassi, dove anche l'anima rimane imprigionata, segregata, condannata a restare dalla sua parte. Il muro non separa i vivi, ma i morti. I cimiteri sono il luogo della memoria e del silenzio, della pace e della pietà. Ne esistono di piccoli e grandi, di sobri e monumentali. Ogni confessione religiosa e ogni cultura ne ha concepito di nuovi e sempre diversi, allo scopo di riflettere le percezioni complesse e mutevoli del rapporto tra la vita e la morte. Ciò che i cimiteri hanno in comune è però sempre il mistero della fine, della pace senza tempo, dell'ignoto e dell'inconoscibile. I cimiteri, persino quelli moderni, prescritti dal codice napoleonico, hanno conservato decoro, intensità, valore simbolico e rituale. Il cimitero di Belfast è diverso. Invece di rimarginare le ferite, le riapre. Invece di lenire il dolore, lo inasprisce. Invece di invocare pace, chiede vendetta. È stato così prima ancora che i Trouble riaccendessero il conflitto nell'Irlanda del Nord. Le stragi e il terrore sono oggi un ricordo, ma il cimitero di Belfast è lì a testimoniare la differenza e il rancore che hanno segnato gli ultimi 100 anni di storia irlandese. Il cimitero di Belfast sorprende e sconcerta. È tra i più estesi in Europa, ospita oltre 260.000 tombe e si trova a nord-ovest della città, in una zona abitata da protestanti. Su centinaia di lapidi, da entrambi i lati del muro, è scritto «Died for his faith», è morto per la sua fede, ed è anche per questo un cimitero diverso. Il Sunken Wall è costruito con pietre e pesanti massi squadrati, a volte di grandi dimensioni, tenuti insieme da una malta scura. In superficie la barriera emerge dall'erba e dalla ghiaia solo a tratti, ma quanto basta per intuirne le dimensioni e soprattutto dividere il cimitero in zone distinte. Capire le ragioni e il significato di questo monumento alla segregazione dei morti non è semplice, anche perché il mondo oggi si è abituato ai muri di separazione. Essi hanno il compito di prevenire i conflitti e gli scontri, testimoniare la volontà di evitare un futuro e possibile scontro, oppure, come nel caso dei muri che stanno sorgendo in questi giorni, di non far entrare a casa nostra qualcuno che ha bisogno. Ma il muro di Belfast è rivolto al passato, inasprisce uno scontro già avvenuto, mette anche i morti in guerra tra loro. Le inumazioni al cimitero di Belfast sono ufficialmente cominciate nel 1869. La città era in una fase di intensa crescita sociale, economica e culturale, e il cimitero era, in teoria, aperto a tutte le fedi e confessioni religiose, anche se subito fu delimitata una zona riservata agli ebrei. Verso la fine del XIX secolo il vescovo di Belfast presentò una petizione affinché i cattolici potessero disporre di un cimitero separato. La richiesta fu accolta e un terreno adiacente fu riservato alla chiesa, che tuttavia pose subito una condizione: non giacessero i corpi dei cattolici accanto ai corpi dei protestanti e degli ebrei. Già nel 1820 a Roma il pontefice aveva autorizzato la costruzione di un cimitero acattolico. A Belfast fu invece deciso di costruire un muro sotterraneo intorno al vecchio cimitero. Solo oltre il muro, dopo la consacrazione del suolo, sarebbero state autorizzate le sepolture cattoliche. Fu poi acquistato un terreno, Glenalina, per espandere il cimitero verso ovest, ma poche famiglie cattoliche scelsero Glenalina per il riposo eterno dei propri cari. Il muro era troppo vicino. Invece di accogliere il progetto di un'area separata all'interno di un cimitero protestante, al principio del Novecento i fedeli e il vescovo proposero l'acquisto di un nuovo plot, molto più vasto, a ovest del cimitero già esistente. Nacque così nel 1912 il Milltown Cemetery, cattolico sì, ma incuneato in un quartiere protestante. Il nuovo cimitero fu subito assegnato dalla tragedia. L'epidemia di spagnola che devastò l'Europa nel 1918 provocò solo a Belfast quasi 70.000 vittime, per le quali non si ebbe neppure il tempo di allestire funerali e sepolture appropriate. I corpi finirono a Milltown, in una zona che oggi è un prato senza pietre tombali, quasi un'immensa fossa comune. Da allora e per i successivi 70 anni, i cattolici sono stati sepolti a Milltown, i protestanti al City Cemetery. I due luoghi sono vicini, separati da una strada che non ha neanche tanto traffico, e le incursioni e le violenze da una parte e dall'altra si sono ripetute incessantemente. La verità sul muro sotterraneo di Belfast è percepibile, quasi palpabile, percorrendo i sentieri che dall'antico cimitero e dalle solenni tombe monumentali di Sinclair, responsabile di un'azienda commerciale con sede anche negli USA, e di Otto Jaffe, il boss di un'allora fiorente azienda di esportazioni di lino, conducono ai nuovi lotti di Milltown, alle lapidi di Bobby Sand e alle nudi e povere croci di ferro dell'area cattolica. Il percorso si snoda inizialmente lungo viali con alberi di alto fusto e aiuole fiorite fino a superare il Sunken Wall. Poi, a Milltown, tutto cambia. Compaiono cespugli mai potati e scarne pietre tombali. Ancora oggi, sulle case che circondano il cimitero, campeggiano immagini di odio affrescate su murales e custodite, quasi fossero monumenti storici, da telecamere. Fortunatamente da qualche anno è finalmente ripresa la sepoltura dei cattolici nel vecchio cimitero, tra il Sunken Wall e l'ingresso a Milltown, in quell'area che prima era considerata terra di nessuno. Le tombe cattoliche sono finalmente vicine alle tombe protestanti, pur se ancora divise dal muro. È il segnale che qualcosa a Belfast è davvero cambiato. Siamo collegati con Enrico Terrinoni, professore distaccato presso l'Accademia Nazionale dei Lincei e professore ordinario di letteratura inglese all'Università per Stranieri di Perugia, grande esperto della questione irlandese. Professore, bentornato sulle nostre frequenze.
Grazie, buongiorno a voi.
Enrico ci darà una mano per segnalare due documenti, un documentario e un libro, molto utili a chi farà il viaggio in Irlanda. Se non ce la fa a guardare il documentario, a leggere il libro prima del viaggio, lo può fare anche dopo, e ovviamente l'invito è rivolto anche a tutti coloro che non verranno al viaggio ma sono interessati ad avere degli elementi per conoscere la situazione attuale nell'Irlanda del Nord. Il primo è un documentario, si chiama The Flats, diretto da Alessandra Celesia, una regista italiana che vive tra Parigi e Belfast, una storia intensa e poetica incentrata sulla rievocazione della memoria collettiva in una delle aree della capitale nordirlandese più colpite dal conflitto. Un documentario che ha già vinto come miglior documentario il premio irlandese più importante, gli Irish Film and Television Awards, quest'anno, ed è attualmente in corsa ai David di Donatello nella sezione documentari. Enrico, un documentario caldamente consigliato questo.
Sì, è un'ottima opportunità, è un documentario che ha vinto moltissimi premi, tra l'altro il premio più importante per i documentari irlandesi, ed è interessante il fatto che provenga appunto da una regista italiana che vive fra Belfast e Parigi. È un documentario importante perché ci parla di storie minime, non ci parla del conflitto con i grandi, parlando appunto dei grandi protagonisti, ma di persone che hanno subito delle violenze gratuite. Nel caso specifico c'è un signore, Joe, a cui è stato ucciso in maniera casuale lo zio, quindi quando Joe era piccolino, lo zio aveva 18-19 anni, e fu vittima di uno di questi casual killings, ovvero omicidi casuali, che i protestanti, i realisti, unionisti, quindi diciamo l'estrema destra del Nord Irlanda, e faceva come sport, andavano per strada e ti chiedevano da che parte di Belfast venivi, e se venivi dalla parte sbagliata rischiavi appunto di essere ucciso. In questo caso è capitato allo zio di questo, e il protagonista prova a mettere in scena una veglia funebre per superare il dramma e quindi per tornare un po' a fare i conti con un trauma di cui da piccolino non poteva capire le ragioni. Quindi è veramente un bel documentario.
I protagonisti in senso negativo sono i cosiddetti macellai di Shankill, i Shankill Butchers. È una realtà confinata in un passato seppur recente, o la situazione della Belfast di oggi ha ancora presente queste asperità?
Guardi, in questi minuti, in queste ore sta avvenendo qualcosa di veramente ridicolo, ma anche violento. Sono state a Lisbon, quindi a un poco sud di Belfast, delle manifestazioni in cui si è acclamato alla morte del Papa Bergoglio, e quindi cantando canzoni anticattoliche, ovviamente. Quindi esistono ancora queste realtà, sono sicuramente, basta andare con certi posti, ovviamente se uno va nel centro di Belfast non vedrà nulla, ma se capita di andare nelle zone delle comunità, soprattutto queste appunto realiste legate all'Inghilterra, sono scene che all'ordine del giorno. Il problema reale in Irlanda del Nord è che sembrerebbe, almeno così io lo dico da analista, sembrerebbe che solo una parte ha voluto fare costruire la pace, e quindi la parte diciamo che fa riferimento alla comunità nazionalista, repubblicana, cattolica, così per generalizzare, e lì si capisce appunto che l'IRA ha messo fuori uso le proprie armi, che hanno fatto tantissimi passi avanti tendendo le mani alla comunità stavo per dire contraria, ma insomma opposta se vogliamo, ma dall'altra parte non c'è stata questa reciprocità, e quindi esiste ancora uno sbilanciamento, è come se fosse un conflitto che va avanti a bassissima intensità, ma di cui si sente la tensione.
Chi va a Belfast anche semplicemente per turismo si accorge di essere in un posto particolare per il semplice fatto che se atterra a Dublino ci va con la carta d'identità, se atterra a Belfast ci deve andare con il passaporto. Ovviamente colpa della Brexit. La Brexit ha inciso in qualche modo sulla situazione delle due comunità?
Ha inciso nel senso che ha creato il panico nella comunità appunto realista unionista, che da un lato si sentiva protetta dall'idea che Brexit potesse significare anche un'affermazione di nazionalismo. In realtà quello che è successo è che si è capito perfettamente che l'Irlanda del Nord riceveva moltissimi sussidi pubblici che arrivavano dall'Europa, e mancando l'Europa questi sussidi devono arrivare dalla madrepatria, ma la madrepatria davvero vuole spendere tutti quei soldi insomma, per una situazione complicata. Quindi c'è stata, e poi tante situazioni anche contraddittorie, lei diceva appunto degli aeroporti, ma se uno invece atterra a Dublino e prende un autobus da Dublino a Belfast non c'è nessun controllo, perché il confine non è ovviamente...
Sì, non c'è una barriera da superare.
Non c'è, sarebbe impossibile crearla, fare un muro insomma, che divida, no? Sarebbe impossibile. E quindi ci sono tutta una serie di contraddizioni e una comunità sta soffrendo. E d'altro canto quello che è avvenuto negli ultimi 20-30 anni è che la comunità diciamo realista, unionista, è un po' rimasta legata ai vecchi privilegi, e mentre l'altra comunità ha fatto passi avanti enormi anche dal punto di vista politico e dell'istruzione, per cui c'è un divario anche culturale adesso, e quelli che erano i ghetti cattolici, chiamiamoli così, 30 anni fa non ci sono più, e adesso invece esistono i ghetti protestanti, nel senso che sono stati curati molto peggio dai loro rappresentanti politici, che si fidavano di questo vecchio privilegio che ovviamente nel tempo dovrà per forza scemare.
Abbiamo parlato di Belfast anche grazie a questo documentario. Io le chiedo, visto che i nostri viaggiatori andranno anche a Derry, una sua cartolina personale di una piccola città, una piccola località come Derry, ma che però, come sappiamo, negli anni dei Trouble era stata pesantemente coinvolta.
Sì, Derry è la mia città preferita, il fatto che è veramente molto bella all'interno delle mura, ma anche al di fuori. C'è una una bella atmosfera, forse per il fatto che è un po' divisa in senso non schizofrenico come Belfast. Cioè Belfast tu ti puoi ritrovare in una zona, diciamo, cattolica e fai 3-4 passi e trovi in quella protestante. A Belfast invece c'è un fiume che divide queste due parti, e la parte cattolica sta a ridosso delle mura. Io direi che è importante come città, non solo per i Troubles intesi in senso così di violenza politica, di lotta armata, ma anche perché lì è nato il movimento di diritti civili, quindi il Bloody Sunday e queste cose qui che tutti quanti conosciamo nascono non tanto da una rivendicazione nazionale, nascono dall'idea di portare avanti i diritti per persone che non li avevano, e questo è ancora vivo all'interno della città di Derry.
L'internazionalismo è un sentimento che a Derry si respira a pieni polmoni. Basta ricordare che quest'anno, nell'anniversario della strage del famoso Bloody Sunday, si è tenuto un minuto di silenzio dedicato ai bambini di Gaza davanti al monumento eretto alle vittime del Bloody Sunday in Roosevelt Street. Le commemorazioni sono state organizzate dal Bloody Sunday Trust, l'associazione nata dalla memoria dei fatti del 72 e impegnata nella promozione dei diritti umani, e dal Museum of Free Derry, che ovviamente visiteremo durante il nostro viaggio. Museum che tramanda la memoria storica della città negli anni più duri del conflitto. Durante la marcia che si è tenuta è stato ripercorso il tragitto della manifestazione originaria, con in testa i familiari delle vittime e 14 croci bianche, una per ognuna delle persone morte quel giorno. In quell'occasione Nadia Tannus, attivista irlando-palestinese originaria di Dundalk e coordinatrice del Palestinian Youth Movement, ha ricordato che Derry è l'esempio di come la solidarietà internazionale, costruita tra popoli diversi, possa costituire una sorta di prima linea per difendersi. Nel frattempo, Derry è stata dichiarata una apartheid free zone dal Consiglio Comunale della città. Cartelli con slogan sono stati posizionati durante la manifestazione all'ingresso della città, davanti al famoso Free Derry Corner, che, come vedranno i viaggiatori, ora è stato ridipinto con la bandiera palestinese sullo sfondo.
Yeah, yeah. Wallahi, it ain't girls like you out here in the West. I know I've been away, but I'm coming back home. No need to stress, baby. All I know, all I know, all I know is to be Palestinian, to always rep where you come from. Except when you're online at the customs. Told her she can meet me up in London. She let me cause I came from Gaza with love. But I feel like a tourist to back. From Gaza with love. غزة بالله بيبي فلسطين احسن ساس وبنت بلادي عشباني فضلكم احكوا مش سامع continue à parler on vous entend pas 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 somebody tell Bella Hadid let's change out to Abdel Hamid. Now I don't mean to come off too strong, but still أصل فلاحي, I'm planting the seeds. بعيني, I can get you what you need. But I hate it when the texts go green. Do you miss me or did you leave, baby? Came from Gaza with love. But I feel like it's worse if I ever went back. From Gaza with love. If I had it that way, we would never go back. From Gaza with love, baby. فلسطين أحسن ساس وبنت بلادي عجباني فضلكم احكوا مش سامع. Continue à parler, on vous entend pas. Continue à parler, on vous entend pas, 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 pas. Continue à parler, on vous entend pas, 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 pas. Continue à parler, on vous entend pas, 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 pas. Continue à parler, on vous entend pas.
Radio Popolare on the road, quest'oggi siamo in Irlanda del Nord.
As you played in the dust and the grime, just a boy from the country of Ireland, and I knew I could make you shine.
'cause you move like a downtown dancer, with your hair hung down like a mane, and your feet playing tricks like a juggler, as you weave to the sound of your name. Georgie, Georgie, they call you the Belfast boy. Georgie, Georgie, they call you the Belfast boy. They say, Georgie, Georgie, keep your feet on the ground. Georgie, Georgie, when you listen to the sound. Georgie, Georgie, put a light on your name. Hey, 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 play the game. And bounce the way the ball plays, 'cause you won't have long in the limelight. No, you won't have many days. When you live and you play for United, with your life and your blood and your soul, you run and you kick and you fight it, and you learn every way to the goal. Georgie, Georgie, they call you the Belfast boy. Georgie, Georgie, they call you the Belfast joy. They say, Georgie, Georgie, keep your feet on the ground. Georgie, Georgie, when you listen to the sound. Georgie, Georgie, put a light on your name. Hey, 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 play the game.
La canzone che abbiamo appena ascoltato si chiamava The Belfast Boy ed era dedicata a George Best, una delle icone di Belfast. Esiste anche un George Best Trail che percorre le sue geografie cittadine. Da questi microfoni abbiamo utilizzato spesso il calcio per raccontare anche quello che succede fuori dal rettangolo di gioco, perché spesso è un'ottima cartina al tornasole per testare quella che è la situazione, le tensioni, l'aria che tira in una determinata realtà. Ovviamente è così anche in Irlanda del Nord, dove tra l'altro ricordiamo che da ragazzo un certo Bobby Sands aveva militato come mezzala nella Stella Maris, la compagine in cui giocavano indifferentemente cattolici e protestanti. Torniamo da Enrico Terrinoni, applicato presso l'Accademia Nazionale dei Lincei e professore ordinario di letteratura inglese all'Università per Stranieri di Perugia, grande esperto della questione irlandese, perché vogliamo chiedergli di parlarci di un libro, Irlanda, calcio e rivoluzione, un libro scritto da Greta Selverstrel per le edizioni Rogas. Nel libro, per esempio, si racconta un esempio paradigmatico legato alla famosa marcia da Belfast a Derry del 4 gennaio 1969, che si interruppe all'altezza del Barntollet Bridge per via di un'imboscata dei lealisti orangisti che attaccarono brutalmente i manifestanti. Ebbene, 3 settimane dopo fu disputata una partita di pallone tra il Linfield, una squadra unionista, e il Derry City. Derry è una città simbolo del repubblicanesimo irlandese, e i tifosi del Linfield furono scortati dalla polizia mentre i tifosi del Derry sfilavano verso lo stadio cantando We Shall Overcome. La partita fu interrotta quando il Derry City passò in vantaggio perché le forze dell'ordine si resero conto che la situazione tra le tifoserie opposte era diventata oramai incandescente. Ecco, è solo uno dei casi che vengono raccontati in questo Irlanda, calcio e rivoluzione di Greta Selverstrel. Enrico, un libro questo utile anche lui, come il documentario di cui abbiamo parlato prima, per avere un po' il polso della situazione, raccontare in un modo diverso quelle che sono state e sono le tensioni fra le due comunità nordirlandesi.
Sì, nel Novecento c'erano delle squadre che ovviamente rappresentavano una comunità e solo quella, e poi c'erano altre squadre come la Stella Maris, in cui militava Sands, che erano miste, ma miste fino a un certo periodo, perché poi Bobby è stato costretto sostanzialmente a lasciarla, e alcuni dei suoi compagni sono diventati terroristi della parte opposta. E ci sono state delle partite molto così che hanno portato anche a episodi di violenza gravissimi nei confronti dei calciatori. E questo libro è molto interessante perché fa una cronistoria non tanto del calcio in quanto zona felice, ma il calcio in quanto specchio del conflitto. E quindi ecco, ve lo consiglio caldamente.
Un'ultima cosa, Enrico, volevo chiederti in merito a un'idea che era nata durante il primo lockdown, quando ovviamente anche l'Irlanda del Nord aveva fermato ogni attività ricreativa. Ecco, l'idea era di riportare gli sport gaelici tipici dell'Irlanda nella roccaforte unionista protestante di Belfast Est, un'idea che apparentemente sembrava folle. Da queste parti il calcio gaelico, che è un misto di calcio e rugby, più che per il discorso del contatto fisico per via della porta, che assomiglia proprio a quella del rugby, dicevamo il calcio gaelico e l'hurling, che è una sorta di hockey su prato, ecco, questi sport sono visti da sempre con ostilità perché ritenuti vicino al movimento indipendentista irlandese. L'ultima squadra che ci aveva provato, il St. Colmsils, era stata costretta a sciogliersi nei primi anni 70 a suon di minacce, intimidazioni e bombe Molotov. Ecco, ma secondo un paio di amici appassionati di sport gaelici, i tempi dopo il Covid erano ormai maturi per riprovarci e hanno annunciato la nascita di una nuova società denominata East Belfast Gaelic Athletic Association, lanciando un appello su Twitter agli sportivi di tutte le età. Le richieste di adesioni non si erano fatte attendere, così consentendo l'iscrizione di più squadre ai campionati cittadini di calcio gaelico, hurling e camogie, che è la versione femminile dell'hurling. Ecco, volevo chiederti, 2 anni dopo, è continuata questa esperienza o come è finita? Qual è lo stato di salute degli sport gaelici in Irlanda del Nord?
Ma è stata osteggiata in tanti modi, esattamente come l'idea di far passare l'irlandese come lingua anche nel Nord Irlanda, è stata osteggiata ovviamente dalla comunità protestante, quindi non ha avuto troppi esiti. Esistono delle sacche in cui questo tipo di operazioni ancora funzionano, però non sono generalizzate. Quello che mi sento di dire è che, ecco, sempre da analista la vedo difficile, perché effettivamente questi sport gaelici non sono solo tipicamente praticati da persone che appartengono a una comunità e non a un'altra, ma sono nati all'interno del movimento storico del repubblicanesimo. Quindi a fine 800 si è tentato in tutti i modi di far rinascere anche gli sport gaelici in contrapposizione agli sport inglesi, e quindi hanno una marca, diciamo, identitaria talmente forte che, ecco, è difficile scalfirla, però ecco, sono tutti legittimi.
Answer so sweet, and the days they just they fall in their bed. They wanna go dead. They sit in their room. They are consumed. They fall in their bed. They shouldn't have said how cold love is. 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 How cold love is.
Durante il viaggio degli ascoltatori di Radio Popolare, un giorno è previsto di viaggiare bordeggiando la costa atlantica. Una delle tappe sarà al Dunluce Castle, che è uno dei gioielli storici dell'Irlanda del Nord, situato nella contea di Antrim, vicino alla pittoresca cittadina di Portrush. Questo affascinante castello è una combinazione perfetta di maestosità architettonica e romanticismo medievale, incorniciato da una spettacolare vista sull'Oceano Atlantico. Le sue origini risalgono al XII secolo, quando fu costruita dai MacMillan, un'importante famiglia dell'alta nobiltà irlandese. Tuttavia, nel XIV secolo il castello passò nelle mani dei MacDonnell, una potente dinastia scozzese, e divenne la loro residenza principale in Irlanda. Nel corso dei secoli, Dunluce Castle fu al centro di scontri tra famiglie nobiliari rivali, nonché di battaglie storiche come quella del 1588, quando la flotta spagnola invincibile affrontò un violento nubifragio lungo le scogliere sottostanti. L'edificio subì anche gravi danni durante la guerra civile irlandese del XVII secolo, ma gli sforzi di restauro successivi hanno preservato gran parte della sua struttura. Una delle caratteristiche più affascinanti di Dunluce Castle è la sua posizione spettacolare. Costruito su un'alta falesia a picco sull'oceano, il castello offre una vista panoramica mozzafiato sulla costa nord dell'Irlanda. La sua posizione strategica ha sicuramente contribuito alla sua fama storica e alla sua reputazione di inespugnabilità. L'architettura del castello è un mix di stili, poiché è stato ampliato e modificato durante i secoli. Ciò è evidente nei resti delle diverse sezioni del castello, tra cui la torre maestra, la cappella, il grande salone e altre strutture, ognuna delle quali rivela tracce di un passato ricco di eventi significativi. Dunluce Castle è anche conosciuto per le numerose leggende e storie folcloristiche che lo circondano. La leggenda narra che il castello sia infestato dai fantasmi, come la gran parte dei castelli d'Irlanda, ma la storia di Maeve Roe, una giovane e affascinante donna dei MacDonnell, merita di essere raccontata. Era una notte buia e tempestosa, quella in cui la Giulietta irlandese riesce a fuggire dalla torre in cui era stata rinchiusa dal padre per aver rifiutato un matrimonio combinato. In quella notte selvaggia e tempestosa, il suo amato venne a salvarla. La luna si stava alzando, rendendo il buio sempre meno fitto. Il vento rimbombava sopra di lui come l'eco in una galleria deserta, da cui era fuggita ogni traccia di vita. I pochi alberi devastati si stagliavano contro le nubi, annuendo, e la terra, rannicchiata in ammassi sgraziati, aveva un aspetto sconosciuto nella semioscurità. Non si sa come riuscirono a calarsi fin giù tra le rocce, a picco sul mare in tempesta, e provarono a rifugiarsi nella Grotta della Sirena, ai piedi del castello. Da qui avrebbero dovuto provare a fuggire con una barchetta, ma la furia del mare spazzò via l'imbarcazione e disperse in mare i due amanti, che morirono affogati nelle gelide acque del nord. Il mare era un campo di battaglia, gremito di onde gigantesche che si abbattevano sulle dune di sabbia più basse e lambivano le radici della paglia marina. I loro corpi non vennero mai trovati, ma alcune notti d'inverno un urlo straziante si ode tra le nude rocce di quel che resta del castello di Dunluce. è solo il vento oppure è la Banshee Navy Row che chiama il suo amore? Un'altra storia leggendaria riguarda la cucina del castello che, secondo sempre la leggenda, crollò in mare con tutto il personale e gli invitati durante una grande festa. Da allora si dice che la cucina sia abitata dai fantasmi di coloro che persero la vita in quell'evento tragico. Sono leggende, ma c'è da dire che sono anche numerosi i fatti poco noti, non conosciuti nei dettagli, fatti particolari che aggiungono ulteriore fascino a questa antica struttura. Ve ne elenco alcuno. Primo, collegamento con la via della Settimana Santa. Dunluce Castle è associato alla tradizione della Settimana Santa, durante la quale alcune persone svolgono una originale via crucis sino al castello, una pratica che risale a secoli fa ed è un modo per riflettere sulla Pasqua e la morte del Cristo. Il percorso attraversa la campagna di Antrim, portando i pellegrini da Bashmills al castello in un'atmosfera spirituale e suggestiva incredibile. 2. I cunicoli sotterranei. Sotto il castello si trovano una serie di cunicoli sotterranei e gallerie che conducono a varie parti della struttura. Questi cunicoli servivano a scopi diversi, come l'approvvigionamento d'acqua, l'evacuazione di emergenza o persino come vie di fuga segrete durante le battaglie. Esplorare questi passaggi è un'esperienza affascinante, anche se alcune parti potrebbero essere chiuse al pubblico per ragioni di sicurezza. Ecco, fate conto che a un certo punto dobbiamo ripartire, per cui non perdetevi o saremo costretti a lasciarvi lì nei sotterranei. Terzo, residenza reale temporanea. Nel XVII secolo la famiglia MacDonnell lasciò Dunluce Castle e si trasferì nel vicino Bashmills, dove costruirono una nuova residenza chiamata Bashmills House. Tuttavia, quando la residenza principale degli Stuart in Irlanda, Carrickfergus Castle, fu gravemente danneggiata da un terremoto, Re Carlo II fu ospitato temporaneamente proprio a Dunluce Castle durante il suo viaggio attraverso l'Irlanda nel 1680. 4. Il castello è anche sede di un teatro all'aperto. Sì, perché ogni estate, ai piedi di Dunluce Castle, viene allestito uno spettacolo teatrale chiamato Macbeth on the Edge. Gli spettatori possono sedersi e godere della rappresentazione teatrale mentre sono immersi nell'atmosfera storica e maestosa del castello. Questo evento offre un modo unico per vivere il teatro e la storia di un luogo affascinante e suggestiva. 5. Isola Rocciosa. In passato Dunluce Castle era collegata alla terraferma tramite un ponte levatoio, ma nel 1639, durante una tempesta, il ponte collassò lasciando il castello isolato su un'isola rocciosa. Da allora è rimasto separato dalla terraferma, conferendo un'area di mistero e inaccessibilità alla sua posizione. 6. I resti del Cage House. Poco distante dal castello si possono vedere i resti di una casa detta Cage House. Questo edificio straordinario veniva utilizzato per alloggiare il guardiano della vicina strada sospesa in legno, conosciuta come Cage. La strada collegava il castello alla terraferma ed era l'unico accesso per i residenti e i visitatori fino al XIX secolo. 7. Beh, 7, 8, 9, 10, eccetera. Scopritelo venendo con noi a visitare il castello.
Hey, where did we go? Days when the rains came. Playing a new game, laughing and a running, hey, hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with all our hearts a thumping and you, my brown eyed girl.
Abbiamo aperto e chiudiamo con Van Morrison. Vi ricordo ancora le date del nostro viaggio a Belfast, 17 e 22 giugno. Ad accompagnarvi ci sarà Clarice Trombella, nostra redattrice. Sul sito di Radio Popolare trovate tutte le indicazioni, i dettagli, i costi e quant'altro. Sulla pagina Facebook di On The Road trovate qualche fotografia. Sul nostro blog troverete il podcast. Il blog è On The Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it. Detto ciò, non mi resta che salutarvi. Buona domenica da Claudio Agostoni. Ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio. And whatever happened, the Tuesday and so slow, gone down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
la la ti da, la ti da. You have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown-eyed girl. And you, my brown-eyed girl, do you remember when we used to sing? Sha la la.